Bene, allora, come dal programma, oggi daremo inizio ad una serie di riflessioni sull'Epistola ai Romani, ci dedicheremo questo primo intervento a una introduzione piuttosto ampia, quindi questo primo incontro con l'Epistola ai Romani sarà dedicato a un'ampia introduzione a questa meravigliosa epistola. Ecco, l'Epistola ai Romani scritta dall'Apostolo Paolo. Avremo sicuramente molte più informazioni sul piano storico, sul piano anche culturale, sul piano dei vari contesti in cui questa lettera è nata, ma avremo anche delle buone implicazioni per la nostra vita, sia a livello individuale che a livello di Chiesa. Quindi non sarà un primo intervento tutto intessuto di informazioni sul piano storico, sul piano dottrinale, sul piano redazionale, ma avremo anche delle sfide per quanto riguarda la nostra vita. Però permettetemi di sottolineare come una prima parola: oggi è la domenica immediatamente successiva all'ottavario di preghiere, di preghiera, di letture, di meditazione sulla parola di Dio. Abbiamo avuto una settimana molto ricca di impegni per la preghiera, un programma che è stato fatto e proposto dall'Alleanza Evangelica Mondiale, e abbiamo avuto dei momenti di preghiera, e credo che i due momenti decisivi, centrali di queste attività che abbiamo avuto non soltanto tra noi ma anche con altri fratelli, con altri credenti, siano stati questi due principi che in qualche modo alimentano, rafforzano, rinvigoriscono, danno la possibilità di arricchire l'unità già esistente, una unità creata dal Signore. E credo che oggi noi possiamo continuare, dare continuità a questo impegno che abbiamo avuto nella settimana scorsa, e di continuare con questo spirito, con questo atteggiamento e con questo proposito di fortificare, di approfondire l'unità che abbiamo in Cristo. E questo ci porta anche in qualche modo a legarci all'Epistola ai Romani. L'Epistola ai Romani affronta delle tensioni al tempo in cui scrisse questa epistola all'Apostolo, delle tensioni che minacciavano l'unità delle chiese di Roma, perché non c'era una sola chiesa, vedremo più avanti, a Roma c'erano più chiese, più presenze ecclesiali. Se leggete per esempio l'ultimo capitolo di questa epistola, il capitolo 16, noi troviamo che nelle case c'erano delle chiese che si radunavano nelle case, e che di fronte a questa minaccia dell'unità di queste chiese, la minaccia che veniva portata all'unità di queste chiese, Paolo poteva semplicemente magari iniziare la sua epistola con delle semplici esortazioni al capitolo 12. Infatti dal capitolo 12 alla fine della lettera l'Apostolo Paolo fa una serie di esortazioni sul piano pastorale, sul piano ecclesiale, sul piano pratico, sul piano, diciamo, anche della vita comunitaria di queste chiese. E invece cosa fa l'Apostolo Paolo? L'Apostolo Paolo inizia sin dal primo capitolo a parlare di Dio e della sua opera. È un po' questo il suo modo di insegnare. Voleva parlare dell'unità della, diciamo, di queste chiese, l'unità all'interno di queste chiese, e l'Apostolo inizia a parlare di Dio. Inizia a parlare dell'opera, scrive in questa epistola tutta una serie di, diciamo, di insegnamenti, di riflessioni, insegnamenti dottrinali su Dio. Perché questo? Perché per l'Apostolo Paolo, se non c'è teologia senza pratica, non c'è neanche pratica senza teologia. Teologia nella vita cristiana, teologia nella vita individuale, una teologia che si radichi nella opera di Dio, nella sua opera, nei suoi progetti di Dio e nel nostro posto che occupiamo nel suo piano e nei suoi progetti. Credo che questo sia molto importante tenere ben a mente. Per l'Apostolo Paolo, diciamo, la teologia è vita pratica e la vita pratica è anche teologia. Questo mi pare molto importante da superare. Per questo che l'Apostolo Paolo invita a superare il quotidiano e il ritiramento su se stesso, sulla propria esistenza, per discernere il progetto di Dio. L'Epistola ai Romani è senza dubbio fin dai primi secoli fino ad oggi la lettera più commentata ed è anche quella che ha più influenzato la storia della Chiesa. Ha svolto anche un ruolo preponderante durante le grandi controversie, per esempio, del V secolo d.C., anche delle grandi controversie del XVI secolo, durante la Riforma, durante il periodo di Calvino e di Lutero, e durante poi anche la storia fino ai nostri giorni. È la lettera che è stata più amata, più commentata, ma anche la lettera che ha dato influenza e che ha dato profondità al pensiero cristiano. Ecco, volevo soltanto sottolineare questi due aspetti prima di continuare. Ora, desidero leggere con voi due testi. Il primo vediamo nell'ultima epistola, quella dedicata a Timoteo. Interessante che cosa scrive qui l'Apostolo Paolo. Qui ci troviamo di fronte all'epilogo della sua vita, come lui conclude la sua carriera apostolica, e qui ci dà degli indizi, diciamo, autobiografici della sua vita, del suo ministero apostolico, di come è andato avanti nella vocazione che il Signore gli aveva affidato. Cioè, sembrerà un po' strana che la mia introduzione, invece di partire dall'inizio, diciamo, parta dalla conclusione della sua vita. Di solito quando leggiamo le biografie di personaggi famosi dell'antichità, che personaggi contemporanei, solitamente la storia inizia dalla nascita, ancora prima della nascita, per poi arrivare fino al periodo, diciamo, ancora vivente della sua vita, oppure se è morto qualche tempo fa. Io invece vorrei iniziare questa introduzione proprio alla fine della, della carriera, della vita di questo grande apostolo. E qui l'apostolo Paolo, scrivendo alla seconda lettera a Timoteo, suo giovane discepolo e collaboratore Timoteo, al capitolo 4, notate che cosa dice al versetto numero 7. Dice: ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa, ho osservato la fede. Ecco, questo è il testo. Paolo qui con poche pennellate, con pochi tratti, ecco, dipinge, scrive, diciamo, descrive un po' tutta quanta la sua vita, tutto il percorso della sua vita. È interessante notare che qui l'apostolo usa quattro metafore veramente molto molto belle, molto ricche, proprio in pochi versetti, in poche parole. Dice al versetto numero 6, ecco: quanto a me, sto per essere offerto in libagione e il tempo della mia dipartita è vicino. Poi dice: ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa, ho osservato la fede. Ecco, qui dicevo che abbiamo almeno quattro immagini, quattro metafore che l'apostolo Paolo usa quando descrive la sua vita. Ormai qui ci troviamo verso gli ultimi anni della sua vita, l'apostolo Paolo avverte, sente proprio, diciamo, interiormente questo presentimento profetico che la sua vita sta per volgere al termine, quindi sta vivendo ormai gli ultimi momenti della sua vita ben spesa nella vocazione che era stato chiamato a, diciamo, a compiere. Dicevo poc'anzi allora che abbiamo quattro belle metafore in pochi versetti, in poche parole. La prima illustrazione, la prima metafora è quella della libagione. Dice: io sto per essere offerto a mo' di libagione, di libazione. La libagione era, nell'Antico Testamento, per esempio, era quell'offerta di sacrificio, quel sacrificio incruento, dove si gettava sul braciere, ecco, oltre all'incenso, anche, diciamo, del vino, e questo poi saliva verso l'alto, verso il Signore, come, diciamo, un odore soave, come un'offerta di sacrificio. E allora l'apostolo sa, diciamo, che il suo sangue sta per offrire, ecco, come sacrificio al Signore. Una seconda immagine che dice qui l'apostolo Paolo è quando parla dicendo: il tempo della mia dipartita è vicino. Qui abbiamo un'altra bellissima immagine. L'apostolo sta usando, qui nel testo originale c'è un termine tecnico che veniva usato nel tempo della, diciamo, quando si viaggiava sulle navi, e il termine è il tempo di sciogliere le vele. Era questo un po' il termine usato, e che l'apostolo Paolo chissà quante volte l'aveva sentito quando viaggiava sulle navi, quando i marinai, ecco, scioglievano le vele. Queste vele poi si gonfiavano di vento per prendere la direzione verso sud, verso nord, oppure da qualche altra parte. Ecco. E l'apostolo è stato un grande navigatore, ha navigato, ha viaggiato, ha consumato migliaia e migliaia e migliaia di chilometri, ecco, nei suoi viaggi missionari. E questa è l'altra immagine che l'apostolo usa. Però quest'ultima volta l'apostolo non intraprende un quarto, un quinto, un sesto viaggio missionario, ma l'ultimo viaggio, che è quello che lo porta alla presenza del Padre, alla presenza del Signore, dove conclude allora questo suo umano viaggiare, questo suo viaggiare per il Signore, ecco, nella predicazione del Vangelo. Poi abbiamo una terza altra immagine, sempre nel versetto successivo, e egli dice: ho combattuto il buon combattimento. Ecco, l'apostolo qui usa, applica a se stesso quest'altra meravigliosa metafora: egli è stato un lottatore. Chissà quante volte l'apostolo Paolo, recandosi al ginnasio, assisteva anche a queste lotte, a queste manifestazioni di lotta greco-romana. Egli parla nelle sue epistole anche di altri sport che si ricorda, è stato usato per esempio nelle predicazioni precedenti. Quale altra? Il pugilato, egli qui usa, abbiamo ascoltato nella predicazione, se siete stati attenti, l'apostolo Paolo usa un termine tecnico qui, quando dice il pugilato, che va a fare della box, che fa, diciamo, a pugni con il suo avversario, lui guarda bene negli occhi e che cosa vuol fare degli occhi del suo avversario? Degli occhi belli gonfi e neri. E neri, perché la parola che usa l'apostolo Paolo vuol dire letteralmente occhio nero. E quindi chissà quante volte Paolo, assistendo a queste manifestazioni di pugilato, ecco, egli si considera un lottatore. E che lottatore? Che lottatore? Vedremo anche nelle epistole ai Romani, quando egli lotterà, ecco, per tenere ben unita la dottrina e ben unita anche la vita comunitaria delle chiese. E poi l'ultima immagine che usa l'apostolo Paolo al versetto numero 7, qual è? È l'immagine della corsa. Ecco, il corridore che corre, l'atleta, che in 100 metri fa non so quanti attimi, in secondi, ecco, arriva alla conclusione, taglia il traguardo e riceve come corona, non riceve dell'oro, non riceve una medaglia d'oro, almeno al tempo in cui si svolgevano queste manifestazioni sportive, riceveva il corridore vincente, quello che tagliava per primo il traguardo, una corona, ma questa corona era una corona di alloro. Semplice a loro, immaginate, ecco, oltre a quei privilegi che egli godeva. Ecco, lui, l'apostolo, traccia con queste quattro metafore tutta la sua carriera, tutto il suo percorso, tutta la sua vocazione come apostolo, come predicatore, come insegnante, come, diciamo, educatore, come maestro e come fondatore poi delle chiese. Ma abbiamo ancora un'altra, altri indizi biografici da parte dell'apostolo Paolo che, li dobbiamo raccogliere un po' qui in tutto il suo, in tutti i suoi scritti, perché egli ebbe a scrivere parecchio. Non le troviamo nell'epistola, ai Romani, se non qualche piccolo indizio, ma degli indizi biografici che egli dà di se stesso li dobbiamo raccogliere, perché sono un po' disseminati in tutto l'epistolario, in tutti i suoi scritti. E alcuni indizi che sono anche sintetici, ben intrecciati e molto, che sono anche informativi, e nell'epistola ai Filippesi al capitolo 3, versetto 5, quando egli dice, in contrapposizione ai falsi fratelli che mettevano avanti i loro titoli, onorifici e tutto quanto, l'apostolo Paolo dice: ecco, anche io voglio adesso, in qualche momento, con un colpo di testa, dirvi qual è la mia carta d'identità e qual è il mio curriculum vita. E gli dice che io sono un ebreo di ebrei, cioè vale a dire sono di sangue puro della razza di Israele, della razza ebraica. Poi, per quanto riguarda la circoncisione, io sono un circonciso all'ottavo giorno, e poi gli parla ancora dicendo che io sono stato zelante nell'osservanza della legge, e tanto zelo che io ho impiegato, che ho consumato tutte le mie energie nel perseguitare la Chiesa. E poi egli parla anche che è un fariseo. Ora, detto questo, oggi abbiamo una piccola pausa per quanto riguarda i triangoli, però ho portato con me, diciamo, una illustrazione che vedremo più avanti Questa è una cartina geografica del periodo contemporaneo all'Apostolo Paolo. Vedete qui abbiamo tutto l'impero, questo era l'impero romano, il bacino mediterraneo, il mare nostro, vari colori ci parlano delle massime espansioni del tempo dell'Apostolo Paolo, dell'impero romano. Qui abbiamo la piccola Giudea, Gerusalemme, da dove nascono i vari viaggi missionari dell'Apostolo Paolo. Poi abbiamo Damasco, questa è un'altra città molto importante, dove a pochi chilometri dall'entrata di Damasco l'Apostolo Paolo ebbe l'incontro decisivo per la sua vita. Poi abbiamo Antiochia, più avanti, Antiochia di Siria, che non è, da non confondersi con l'Antiochia di Pisidia. Era nell'attuale Siria, ma a quel tempo faceva parte della provincia della Siria Cilicia, la provincia romana. Abbiamo anche Tarso, perché l'Apostolo Paolo era da Tarso, vedete proprio qui, al sud della Turchia. Abbiamo qui un grappolo di città che erano molto conosciute ed erano anche famose al tempo dell'Apostolo Paolo. Poi più avanti abbiamo altre città anche importanti, Corinto, qui nella Grecia, dove Paolo dedicò scrisse due lettere, ma stando ad approfondimenti del tempo pare che ci siano ancora altre due lettere che sono andate perdute dell'Apostolo Paolo. Atene, che è vicino a Corinto. E poi abbiamo ancora altre città molto importanti. Qui Malta, che fu conosciuta dall'Apostolo Paolo nel suo viaggio verso Roma. E poi abbiamo ancora le città italiane, fino ad arrivare poi presso Pozzuoli, presso Napoli, e poi Roma, i suoi spostamenti, i suoi viaggi. Dagli Atti degli Apostoli noi veniamo a conoscenza che egli fece più di un viaggio missionario, ne fece diversi viaggi missionari. Quindi alla Spagna, perché nel libro dei Romani l'Apostolo Paolo parla anche dei suoi prossimi progetti, quello di recarsi in Spagna. Ecco, questo è un po' giusto per conoscere la cartina, il contesto geografico, anche politico, in cui l'Apostolo Paolo operò al quel tempo. Questa è la massima espansione dell'impero romano, e in questo periodo l'Apostolo Paolo ebbe a conoscere diversi ambienti religiosi, ma anche etnici, anche di lingua, che lui praticava. E questo periodo qui in cui visse l'Apostolo Paolo era un periodo dove si poteva viaggiare tranquillamente, perché il mare era stato conquistato, strappato per esempio dai cartaginesi. I romani fecero addirittura tre guerre puniche per assicurare al cosiddetto mare nostrum, che era il Mediterraneo, e la navigazione poteva essere veramente sicura. Tutto il bacino mediterraneo fu liberato dalla pirateria, e quindi l'Apostolo Paolo poté godere anche di quest'altro favore, di quest'altra possibilità. Nel periodo in cui regnò Augusto, per esempio, tanto per avere un'idea, Augusto, il primo imperatore del, diciamo, dell'impero romano, fu colui anche che organizzò molto bene in maniera capillare il servizio postale. Ecco. Allora poi queste sono delle notizie, diciamo così, per capire come l'Apostolo Paolo si muoveva. E l'Apostolo Paolo, da attento, diciamo, stratega, quando lui progettava i suoi viaggi, usò molto la navigazione. Perché la navigazione? Perché la navigazione era il mezzo di trasporto più veloce. Vi sembrerà strano parlare oggi, diciamo, dell'internet e parlare di aerei supersonici che in poche ore si attraversa il mondo da un'altra parte. La navigazione era, diciamo, più veloce a quel tempo, resa sicura. E, diciamo, e poi c'era una fitta rete stradale a quel tempo veramente molto ben fatta, perché dove arrivava il cosiddetto gladio romano arrivava anche la vanga, il badile, l'organizzazione sul piano politico, sul piano militare, sul piano, diciamo, sul piano civile. Ora, detto questo, come finisce gli Atti degli Apostoli? Non so se avete letto gli Atti degli Apostoli, perché l'Epistola ai Romani si trova alla fine degli Atti degli Apostoli e si trova prima delle due lettere di Paolo ai Corinzi. L'Epistola, diciamo, gli Atti degli Apostoli ci parlano, ci portano a vedere l'Apostolo Paolo a Roma. L'ultimo viaggio dell'Apostolo Paolo che è verso Roma. Egli si appellò a Cesare perché egli, diciamo, confidava pienamente nella giustizia romana, perché la considerava, diciamo, superiore in quanto a questi processi che egli stava affrontando, e si appellò a Cesare. L'Apostolo Paolo era gravemente minacciato dai suoi fratelli nella carne, egli aveva molti nemici giudaizzanti che non apprezzavano il suo messaggio di salvezza, un messaggio libero dall'osservanza della legge, e quindi l'Apostolo Paolo poi si appellò a Cesare. Se voi leggete negli Atti degli Apostoli trovate, diciamo, tutta quanta la storia, il processo che egli ingiustamente ebbe a subire, e l'Apostolo poi, che da buon cittadino romano, si appellò a Cesare. E gli Atti degli Apostoli, ecco, questo libro conclude dicendoci che l'Apostolo Paolo si trovava a Roma, nelle carceri romane, e quindi fu riconosciuto, ecco, sul piano giuridico, una grande libertà d'azione, oggi diremmo arresti domiciliari. Egli godeva di questo privilegio, che è quello di affittare una casa invece di stare nelle carceri, che a quel tempo le carceri, lascio a voi immaginare com'erano le carceri di quel tempo, e l'Apostolo Paolo a sue spese prende in affitto una casa, e qui ai piedi di una guardia pretoriana, che era più una compagnia, un amico di compagnia che altro, egli apre le porte alla sua missione e continua l'opera missionaria. Interessante, avendo accanto a sé il documento che gli diceva che poteva, diciamo, liberamente esprimere le sue convinzioni, liberamente la sua predicazione. Perché? Perché le autorità romane credevano più a quello che diceva l'Apostolo sulla sua innocenza che non ai suoi accusatori. Probabilmente gli accusatori da Gerusalemme non vennero mai, decaddero i termini dei suoi arresti domiciliari, e poi l'Apostolo fu rimesso in libertà fino ad un nuovo arresto che venne poi più tardi. E qui l'Apostolo continua la sua opera, la sua missione. Egli predicava, annunciava il Vangelo del Regno, il Vangelo del Signore Gesù, a giudei e non giudei, ecco, aprendo la sua casa ospitando gente che venivano per ascoltarlo. Ecco, questo pare molto importante. Finito il libro degli Atti degli Apostoli, cosa abbiamo? Qual è il prossimo libro? L'Epistola ai Romani. Molti saltano l'Epistola ai Romani, perché pensano che l'Epistola ai Romani sia semplicemente, diciamo, una lettera molto difficile da capire. E invece no, questo è un grave errore, perché non a caso, diciamo, nel canone neotestamentario, l'Epistola ai Romani si trova dopo il primo libro di Luca, che è il suo Evangelo, dopo il secondo volume del dottor Luca, dello storico Luca, che ha Atti degli Apostoli, e cosa troviamo subito dopo? Troviamo l'Epistola ai Romani. L'Epistola ai Romani è vero, è un'epistola che è il grande capolavoro della teologia che l'Apostolo Paolo insegnava, è la summa teologica dell'Apostolo Paolo. Qui abbiamo una grande ricchezza, una ricchezza veramente molto molto vasta, molto ampia, del suo pensiero, della sua predicazione, del suo insegnamento. È un'epistola veramente molto ricca, oltre ad essere l'epistola più lunga, perché qui diciamo ha ben 16 capitoli molto molto intensi, molto molto profondi, perché l'Apostolo Paolo tratta qui attributi di Dio, per esempio come l'ira di Dio, la giustizia di Dio, la rivelazione di Dio, l'Evangelo, e vi tratta anche altri argomenti di grande attualità. Egli per esempio presenta anche in questa lettera un suo metodo, alcuni metodi che egli porta avanti, come il metodo della polemica, no? Quello di immaginare davanti a sé un suo interlocutore, in questo caso è quello giudeo. Quando egli dice tu giudeo che sprofonda la tua conoscenza in tutta la legge, poi sei incoerente in certe cose. E questo è un metodo che l'Apostolo Paolo usa davanti, qui in questa epistola, ed egli immagina questa controversia, ecco, questo dibattito come metodo anche di insegnamento, un metodo veramente che l'Apostolo porta avanti. Ma ci sono poi altre ragioni per le quali l'Apostolo Paolo scrive, diciamo, questa lettera, altre caratteristiche. Per esempio, un'altra caratteristica molto, molto, diciamo, consistente nella sua Epistola ai Romani è la capacità di avere in mente una concordanza di argomenti che egli poi li sottolinea e li raggruppa insieme sotto vari temi, no? Attingendo dall'Antico Testamento. E gli attinge dall'Antico Testamento, no? Tutti i vari testi, e li raggruppa sotto un argomento, sotto un tema. Questo fa capire dunque la sua profonda conoscenza che aveva l'Antico, Testamento. Quanto alla composizione della Chiesa, dobbiamo dire che la Chiesa era composta da giudeo-cristiani che provenivano dal giudaesimo, e che anche c'erano dei gentili. Se voi leggete l'ultimo capitolo, del capitolo 16, dove l'Apostolo Paolo presenta tutta una serie di persone e li chiama per nome, ecco, queste persone portano il nome, diciamo, greco-romano oppure latino. Ora questo fa capire come questa chiesa era composta da varie etnie, ecco, dal giudaesimo e anche dai gentili. Si sa anche che questa chiesa, queste chiese, ecco, non sono state fondate dall'Apostolo Paolo. Quando iniziate a leggere l'Epistola ai Romani, i primi versetti, ecco, l'Apostolo sottolinea il fatto che egli vuole conoscere questa Chiesa, ma che questa Chiesa o queste Chiese non sono state fondate dall'Apostolo Paolo. Questa Chiesa, è stata fondata da altri qualche indizio noi lo possiamo prendere dagli Atti degli Apostoli. Ricordate che alla Pentecoste c'erano tutti quelli presenti e quando ascoltarono la predicazione dell'Apostolo Pietro, e tra questi c'erano anche di quelli che provenivano da Roma e che, avendo ascoltato il Vangelo e toccati dal messaggio del Vangelo, probabilmente tornando a Roma ebbero poi a fondare, diciamo, le diverse chiese, aprendo anche le loro case per, diciamo, ospitare le chiese. Ora, quanto alla data, la data di composizione di questa lettera si aggira intorno alle 57 dopo Cristo, massimo agli inizi del 58, quando l'Apostolo Paolo era a Corinto. Ecco, questo più o meno è la data, giusto per avere davanti un po' una cronologia di queste date. Una parola ancora da spendere, perché qui certamente non possiamo prendere in esame un po' tutti gli elementi introduttivi, però li vedremo anche durante l'esposizione dell'epistola, ecco, è la vita proprio dell'Apostolo Paolo. Paolo uomo, Paolo giudeo, Paolo proveniente, diciamo, dalla famiglia ebraica. Come egli stesso ci dice, l'Apostolo Paolo nasce in una famiglia di giudei e nasce nella città di Tarso. Tarso era una città molto importante a quel tempo, addirittura una città esente da tasse, proprio per la sua posizione di, diciamo, di prestigio e probabilmente anche per la sua grande lealtà allo Stato romano. Tarso era una città, diciamo, della Cilicia, una città capitale di questa provincia romana, una città conosciuta anche sul livello intellettuale e sul livello culturale, e qui c'erano diverse famiglie ebraiche. E qui nasce l'Apostolo Paolo, intorno dal 5 al 10, ecco, dopo Cristo, più o meno, ecco, gli studiosi poi tra loro non concordano precisamente con le date, e questo è il periodo in cui nasce l'Apostolo Paolo, e da questo momento in poi tutta la sua vita sarà sotto i riflettori della legge. Perché? Perché all'ottavo giorno l'Apostolo Paolo, il Saulo da Tarso, riceve la circoncisione. Quindi voi vedete già che a questo, già prima ancora della nascita, la vita di quest'uomo è, diciamo, un po' cadenzata, ritmata sotto i riflettori della legge. Al momento della circoncisione riceve il nome di Saulo. Saulo ci ricorda un personaggio dell'Antico Testamento. Chi era? Chi ci ricorda Saulo? Il primo re di Israele, ed era della tribù di Beniamino. Probabilmente i genitori, per riscattare un po' la figura piuttosto patetica di questo primo re di Israele, che, diciamo, il suo regno e anche la sua vocazione, diciamo, decaddero perché non rifletteva e non rispettava quelli che erano, diciamo, i progetti di Dio, aveva tutta una sua idea, tutto un suo modo di comportarsi, portava avanti le cose sue, le cose del regno, facendo, diciamo, completamente, sbagliandosi completamente dalla volontà di Dio. Probabilmente i genitori misero questo nome a Paolo, Saulo da Tarso. Egli fu circonciso l'ottavo giorno. E qui egli riceve la prima circoncisione. La seconda circoncisione lui l'ebbe sulla via di Damasco, qui, ecco. Mentre per Gerusalemme si recava a Damasco, ecco, adesso vedremo il perché. Qui è la seconda circoncisione. La prima circoncisione è quel piccolo intervento che egli ebbe da bambino, forse strillava pure perché contestava questo piccolo intervento, che era diciamo, della legge mosaica, un piccolo intervento che era un'incisione nel, diciamo, nel suo corpo per attestare, per dare il timbro, ecco, il timbro, il sigillo dell'appartenenza al patto di Dio, dell'appartenenza all'alleanza che Dio aveva fatto con il suo popolo. E questa circoncisione non ebbe nessuna influenza sul suo stato spirituale, sulla sua vita spirituale e sulla sua coscienza e sul suo cuore. Aveva bisogno di un'altra circoncisione che arriverà molto tempo più tardi, la circoncisione del cuore, che pure il Deuteronomio, la legge, diciamo, insegnata da Mosè, tutti i profeti avevano insegnato. Quando Mosè disse al suo popolo, per bocca di Dio, Dio disse attraverso Mosè: io non mi accontento soltanto della circoncisione del vostro corpo, del vostro fisico, io voglio la circoncisione del cuore. Così che si conclude il Deuteronomio, e che i profeti avevano annunciato. E questo conoscerà più tardi. Allora questo fa capire come certe cose, certi privilegi, certi riti, certe cerimonie che vengono fatte non ci danno nessun beneficio spirituale. Se il tuo cuore, se il vostro cuore è ancora, diciamo, ingrassato sotto la insensibilità del peccato, dove la voce di Dio, la volontà di Dio non raggiunge, non giunge, non viene completamente sgrassato, non viene completamente rimosso, il cosiddetto prepuzio spirituale che viene rimosso perché rientri nella sensibilità di Dio, perché diventi una nuova creatura, perché da qui inizia tutto un nuovo percorso, una nuova avventura, una nuova vita con Dio, proprio come la prima circoncisione. Ecco, l'incisione alle parti genitali, alle parti più vicine alla vita, dove si genera la vita, inizia con Dio un percorso nel suo popolo. Ma è necessaria una seconda circoncisione. Questa seconda circoncisione è il ravvedimento, la conversione, il venire a Cristo e incontrare Dio e avere la vita di Dio, non superficialmente, ma interiormente. Allora questo capirà l'Apostolo Paolo con questo incontro. Il ragazzo Saulo, all'età di 5 anni, viene portato alla sinagoga per imparare a leggere e scrivere. E imparare a leggere direttamente da dove? Direttamente con il confronto della Torah, la parola di Dio. Egli inizia a imparare le sacre lettere, no? A leggere le sacre lettere della Torah. Ecco, all'età di 5 anni, all'età di 10 anni egli inizia a commentare e a ripetere a memoria la cosiddetta Mishnah, e all'età di, diciamo, di 13 anni egli diventa ed entra nel mondo degli adulti, egli è considerato ed è chiamato il figlio della legge. All'età di 15 anni il Saulo da Tarso inizia a commentare, a leggere e a studiare il Talmud che era insegnato dai farisei. E qui l'Apostolo Paolo si laurea come fariseo. I farisei erano di quelli che, diciamo, avevano questa particolare, diciamo, questa particolare vocazione alla parola di Dio, e che noi incontriamo quando leggiamo i Vangeli, che erano lì presenti, questa, diciamo, questa particolare presenza di questo gruppo di farisei, che deriva da un ebraico che vuol dire appunto purezza, che vuol dire appunto santità, che vuol dire anche. E qui l'apostolo, ecco, diventa un rabbino, diventa un docente della stirpe, diciamo, dei farisei. E la capacità di insegnare. Egli impara dunque diverse lingue, la lingua ebraica, dove veniva parlata in famiglia, ecco, che resisteva al processo di ellenizzazione di quel, diciamo, di quel tempo, perché Tarso non era nella Palestina, ma era nella Cilicia. Pur essendo ebreo, figlio di ebrei, ecco, diciamo, era un pochino distante diciamo, dal giudaesimo della Palestina, dal giudaesimo palestinese. Avrei imparato sicuramente il greco, avrei imparato anche quell'ebraico che si parlava in famiglia, avrei imparato anche il latino, ecco, e questo gli permetteva poi di essere, ecco, pienamente efficiente nell'opera che il Signore aveva chiamato a svolgere. L'Apostolo Paolo era, diciamo, oltre ad essere fariseo, aveva anche una duplice cittadinanza. Egli era cittadino romano e aveva anche la cittadinanza ebraica. La cittadinanza romana non ci viene spiegato come l'ebbe, lui dice che l'ebbe di nascita, però non sappiamo come i suoi genitori o i suoi nonni, ecco, l'ebbero ereditata da, come lui l'ebbe ereditata dai suoi nonni, probabilmente con servizi resi allo Stato romano, probabilmente anche, diciamo, per qualche altro privilegio maturato nel tempo, eccetera, eccetera. L'Apostolo Paolo, oltre ad essere fariseo, egli impara anche un mestiere, egli impara anche a lavorare. Le sue mani non erano soltanto quelle che scriveva le epistole, perché egli è stato anche un fecondo scrittore. Le mani dell'Apostolo Paolo erano anche callose, perché era costume usanza tra i farisei, la rigida testa dei farisei, quello di imparare un mestiere. Attraverso questo mestiere, diciamo, guadagnarsi di che vivere, guadagnarsi anche da mangiare. L'Apostolo Paolo imparò quale mestiere, chi si ricorda? Il tessitore, era sarto. E l'Apostolo Paolo, quando entrava in una città, ecco, la prima cosa che faceva, le prime due cose che faceva era quella di informarsi della sinagoga, perché era la strategia sua missionaria di presentarsi prima ai suoi fratelli secondo la carne, e la seconda cosa, lui che chiedeva se c'era in quella città una guarnigione romana, perché lì andava dal comandante della caserma dei legionari per chiedere se avevano bisogno di tende. Se avevano bisogno di tende, egli, diciamo, esibiva il suo diploma di tessitore di tende e faceva le tende. E qui si guadagnava da vivere. Si guadagnava da vivere per sé, si guadagnava da vivere anche per i suoi soci, per i suoi associati, per i suoi collaboratori nell'opera del Signore. E come vedete, anche da questa piccola, diciamo, informazione biografica dell'Apostolo Paolo, noi possiamo prendere degli ammaestramenti. L'Apostolo Paolo viveva, diciamo, dei soldi che guadagnava, egli lavorava. E molto spesso, come egli ebbe a dire, proprio a conclusione della lettera ai Romani, se noi leggiamo la conclusione che gli fa la lettera ai Romani, diciamo, di quelli che fra voi vi disturbano, di quelli che portano disunione, quelli che, diciamo, che creano di distruggere, di demolire, perché pensano ai propri interessi. C'è un'altra versione che è molto più forte, si pensano alla loro pancia, al loro benessere, perché chiedono soldi, perché chiedono di essere arricchiti, e la loro vita come viene vissuta, se non una vita, diciamo, toccata dall'immoralità, ma una vita toccata da interessi di soldi e interessi, diciamo, di arricchirsi, allora si vede bene qual è il loro proposito, quali sono veramente i loro interessi. Se è per il bene della Chiesa, se è per il bene della predicazione, se è per l'avanzamento del Regno di Dio, per dare un esempio, per dare coerenza nella loro vita. L'Apostolo Paolo in questo senso è stato veramente un pastore, un vero conduttore, un vero insegnante, un vero maestro ai suoi missionari, ai suoi discepoli. Allora ecco che la preghiera di Gesù qui si avvera quando egli parla di veri operai nella sua opera, e che nella sua opera degli operai che mirano all'unità e non al disgregamento della Chiesa. Allora diffidatevi, non date retta, non, diciamo, a coloro che fanno di questa, diciamo, di quest'opera il loro interesse. Vorrei concludere, ancora 5 minuti, c'è veramente, diciamo, tante informazioni che noi abbiamo solo dalla introduzione, ma mi permetto di attirare la vostra attenzione fra diverse caratteristiche di questa epistola, diciamo, ai Romani, diciamo, i motivi anche quello dell'insegnamento, i motivi anche di dare un contributo notevole sul piano spirituale dell'arricchimento, ma un'altra caratteristica veramente importante, che è forse è l'unica caratteristica peculiare di questa lettera. Al capitolo 16, che è l'ultimo capitolo della lettera ai Romani, l'Apostolo Paolo nomina ben 26 persone. Non abbiamo il tempo qui di leggere tutto quanto il capitolo, quando andate a casa vostra, ecco, oltre a leggere l'Epistola ai Romani, leggete a sinistra gli Atti degli Apostoli e a destra anche l'Epistola ai Galati, così potete avere un contesto completo, diciamo, dell'Epistola ai Romani. Ma al capitolo 16, l'ultimo capitolo diciamo, di questa lettera, l'Apostolo Paolo ricorda ben 26 persone. Le chiama per nome, queste persone, e dovete sapere che fra queste 26 persone vi sono 6 nomi. 6 nomi che sono di 3 coppie. È interessante questo fatto, eh? È una caratteristica, diciamo, qui dell'Apostolo Paolo, diciamo, al capitolo numero 16, che conclude l'Epistola, al versetto numero 3, salutate Priscilla o Prisca ed Aquila. Nei Atti degli Apostoli voi troverete un po' le notizie di questi due bei collaboratori dell'Apostolo Paolo, eh? Una seconda coppia, marito e moglie, lo avete al versetto numero 7, Andronico e Giunia. Poi l'ultima coppia voi la trovate al versetto numero 15, salutate Filologo e Giulia, c'è la congiunzione E nel testo originale, ecco, nella mia versione non c'è la congiunzione E, salutate Filologo e Giulia. È interessante allora notare come la coppia, nella Chiesa, è interessante questo particolare, perché non passa inosservato questo particolare, la presenza di 3 coppie in queste chiese, e qui viene anche parlato per esempio di alcune chiese, la chiesa che si raduna in casa X, la chiesa che si raduna in casa Tizio, in casa Caio, ecco, e questo fa capire come la coppia non passa inosservata l'attenzione dell'Apostolo Paolo. E quanta importanza la coppia aveva nella Chiesa. Si può dire una piccola Chiesa, una ecclesiola nella Chiesa, all'interno della vita comunitaria. Questa coppia che non passava inosservata a tutti quanti della Chiesa, come non passa inosservata all'attenzione della testimonianza. Quindi allora vedete, come notate, per l'Apostolo Paolo, anche qui nei saluti che noi diamo un significato piuttosto blando, un significato piuttosto superficiale, qui l'Apostolo Paolo ricorda la grande importanza della coppia nella Chiesa, marito e moglie, che insieme costituiscono, prima ancora di andare in Chiesa, nel proprio interno, nella propria famiglia, in presenza dei propri figli, una piccola realtà, una piccola chiesa. E come questo non è passato inosservato all'Apostolo Paolo, non passa inosservato neanche nelle altre realtà ecclesiali. Credo allora che qui c'è veramente da ragionare, c'è da riflettere. Non pensate che la posizione della coppia in chiesa sia semplicemente un marito e moglie, così. No, è molto importante questo. Si può dire quasi che è la pietra angolare della Chiesa. e qui l'Apostolo Paolo prende in esame e che diciamo che saluta, e che non dobbiamo neanche, diciamo, non dobbiamo non tener conto, diciamo, di questo. Ci tenevo a concludere questa prima introduzione dell'Epistola ai Romani proprio con questa caratteristica da mettere alla vostra attenzione. Più avanti, man mano che andremo avanti, quando ci avvicineremo proprio al testo, poi vedremo ancora altre informazioni, introduttive.